Buonasera a chi ci ascolta qui su Radio Radicale, l'appuntamento settimanale con il bandolo, la rubrica che con il Centro Einaudi e con la Fondazione SERM portiamo avanti sulla nostra emittente, in cui proviamo a mettere insieme i pezzi, o meglio, a sbrogliare la matassa appunto attraverso un filo, scegliendo ogni settimana un tema. Questa settimana parliamo di elezioni europee, di strategie elettorali e anche di quello che si sta muovendo e anche di alcune ipotesi in campo rispetto anche alla tenuta della cosiddetta maggioranza Ursula. Vedremo quale sarà il prossimo Parlamento europeo e quindi di conseguenza anche, diciamo, qualcuno direbbe il designato sopravvissuto delle elezioni europee per la Commissione europea. Però, insomma, ci siamo capiti. Quello che succederà, proveremo a fare un po' di scenari possibili con moltissimi ospiti, tutti molto, diciamo, acuti come punti di osservazione, ovviamente sul fronte, sulla cornice europea, ma anche ovviamente andremo a fare delle incursioni in due paesi interessanti da questo punto di vista, anche molto vivaci politicamente. Uno è sicuramente l'Italia, dove i colpi di scena non mancano mai, a proposito delle alleanze elettorali, l'altro è anche la Francia, dove anche, diciamo, per vedere anche un po' la traiettoria di un presidente uscente che si dice da tempo si stia ritagliando un qualche spazio anche in Europa, cioè Macron ovviamente. Vedremo che cosa ci diranno i nostri ospiti, che sono nell'ordine Carlo Corazza, capo del Parlamento europeo in Italia, bentornato.
Grazie.
Vado in ordine alfabetico, Giorgio Alfaras, economista del Centro Einaudi e della Fondazione CERM, ben trovato. Grazie a Eric Joseph, giornalista corrispondente dall'Italia per Liberation.
Buongiorno, buonasera.
Ben trovato anche a Veronica Noseda, giornalista collegata da Parigi, voce che ormai i radioascoltatori hanno imparato a conoscere. Grazie per essere con noi.
Buonasera.
Grazie a Lorenzo Robustelli, direttore di EUNews, collegato da Bruxelles, bentornato.
Grazie, buonasera a tutti.
E grazie a Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, anche lui economista. Proviamo
Grazie, buongiorno a tutti.
a fare un po' il punto della situazione e partirei proprio, diciamo, dal lato istituzionale, chiamando in causa subito Carlo Corazza, per capire insieme intanto l'importanza di queste prossime elezioni europee, che in Italia si svolgono l'8 e 9 giugno e che hanno ovviamente differenti angolature da cui possiamo guardare questa questione. Se la guardiamo da un punto di vista di geopolitica e di momento di grande crisi anche delle, diciamo, di democrazie occidentali un po' sotto attacco, guardando a est, hanno, diciamo, un valore simbolico molto forte. Poi però c'è anche, come dire, squisitamente la cucina interna, no? Che in parte cercheremo di raccontare e affrontare questa sera. Da dove la vogliamo vedere? Dalla sfida, diciamo, per così dire, senza ironia, davvero un po' epocale, e iniziamo da quella.
Beh, insomma, come hai detto tu, tutte le elezioni sono importanti, ma queste elezioni europee, devo dire, sono veramente cruciali, nel senso che l'Europa è al bivio. Forse sono le prime elezioni che si svolgono con la fine dell'età dell'innocenza, nel senso che l'Europa ha dovuto prendere atto che il mondo è un luogo molto pericoloso e che c'è una contrapposizione sempre più netta tra democrazie liberali e regimi autoritari, per un motivo molto semplice, perché se uno è un dittatore è solidale con altri dittatori istintivamente, che hanno una visione dell'uomo completamente diversa dalla nostra. Noi tuteliamo e difendiamo la libertà e la dignità della persona, fa parte dei valori costitutivi di tutte le democrazie liberali. Un dittatore non esita a calpestare la persona qualora la persona sia intralcio al suo potere personale. Quindi, il motivo per cui a volte ci siamo illusi che fare affari con la Cina non avrebbe avuto conseguenze o che la Cina poteva aiutarci a portare, diciamo, la Russia su posizioni più ragionevoli, magari a portarla sul negoziato di pace, purtroppo stanno cadendo. Quindi l'Europa deve fare da sola, possibilmente con un alleato americano, e per fare da sola si deve dare dei mezzi che finora non si è data. Quindi deve costruire questa famosa autonomia strategica, che in cui siamo molto in ritardo, perché l'invasione russa all'Ucraina è avvenuta più di 2 anni fa e noi in 2 anni non siamo riusciti neanche ad avere un briciolo di bilancio comune per la difesa. Siamo sempre fermi al fondo da poco più di 7 miliardi stabilito nel bilancio 2021-2027. E quando si riparla di debito comune, c'è la Corte Costituzionale tedesca che dice che non si può fare, l'Olanda che è contraria, i frugali del Nord che forse stanno cambiando idea, ma insomma siamo in un'impasse drammatica. E forse il voto europeo, un voto europeo forte che dimostri che la democrazia europea è vitale e che i cittadini partecipino, potrebbe dare avvio a una legislatura costituente. Almeno questo è l'auspicio del Parlamento europeo.
Grazie Carlo Corazza. Io vado un po' appunto da diciamo Bruxelles, Roma, torno in qualche modo di nuovo a Bruxelles con Lorenzo Robustelli e il suo punto di vista e anche un'Europa che viene raccontata molto bene anche da EUnews, questo portale di informazione che insomma ci racconta tutti i dossier che ci sono, anche insomma alcune indiscrezioni. Ecco, forse partiamo anche un po' dall'aria che si respira a Bruxelles per queste prossime elezioni, delle maggioranze che si potrebbero comporre o ricomporre, e tocchiamo il nodo che dicevamo un po' all'inizio, cioè è chiaro che ci sarà probabilmente una larga vittoria, una larga maggioranza dei popolari sulla tenuta di von der Leyen, insomma c'è molto da verificare, mi pare di capire.
Beh sì, fino a pochissimi mesi fa la conferma di von der Leyen sembrava cosa fatta, cosa quasi ovvia. Sì, i popolari dovrebbero, adesso questa larga vittoria che prevedi tu, forse loro sono contenti dell'auspicio, ma si confermeranno primo partito certamente. Che ci sarà una larga vittoria dei partiti tradizionali, questo è un po' più dubbio, nel senso che si confermerà probabilmente una maggioranza che voterà per il presidente del Parlamento, che
Diciamo,
potrebbe
spesso non è che
essere.
questo accade necessariamente per i meriti dei partiti, ma spesso anche per i demeriti degli altri, perché se guardiamo anche a cosa succede nel nostro paese altrove riguardo ai socialisti o alle sinistre, diciamo,
Sì, no, certo, le sinistre sono dei
variegatamente
punti.
concepite, insomma.
No, non sto parlando adesso, non stavo analizzando, stavo ragionando sui sondaggi che girano qua. Von der Leyen è certamente al momento la persona che ha più possibilità di diventare presidente della Commissione una seconda volta, anche se ha evidentemente una guerra interna nel suo partito. Cioè c'è Weber, che è il suo arcinemico, che doveva diventare presidente 5 anni fa, non lo è diventato, è rimasto capogruppo, ora è presidente anche del PPE, ma insomma, l'altro giorno, ieri, ha fatto una dichiarazione in Grecia molto favorevole, si è molto speso per il primo ministro greco, con parole che forse non ha mai usato per von der Leyen, sulla quale adesso aleggiano un paio di potenziali scandali. Sta uscendo fuori un po', insomma, la sua maniera di governare, che a molti non è piaciuta, molto chiusa, molto isolata, molto con la sua sfera ristretta di persone, che in commissione non è piaciuta a tantissime altre persone, ed è qualcosa che rischia di andare al di là anche dei successi che obiettivamente ha avuto in questa legislatura. Si è messa in una strana situazione, perché c'è una von der Leyen candidata che sta facendo una campagna elettorale contro la von der Leyen presidente, perché lei sta negando tutto ciò che ha fatto, in particolare sintetizziamo nel Green Deal, e sta spostando tutta l'attenzione sui nuovi progetti della difesa e così via. Bisognerà vedere, al momento, alla fine di giugno ci sarà un Consiglio europeo dove appunto Macron vorrà dire la sua, ha fatto il kingmaker con von der Leyen 5 anni fa, e vorrà farlo anche adesso probabilmente, e lì bisognerà vedere i risultati. Diciamo, nel Consiglio europeo, cioè tra i governi, von der Leyen ha una maggioranza. Lì si vota a maggioranza, non c'è bisogno di unanimità in questo caso, per cui il Consiglio dovrebbe farcela. In Parlamento è cambiato tutto rispetto a 8 anni fa, però 8 anni fa, 5 anni fa, lei passò per 8 voti, quindi lì davvero bisogna aspettare il
Rischia
risultato
di,
delle
insomma,
elezioni.
entrare papa e uscire cardinalessa, come si dice in altri contesti. Grazie Robustelli. Io insomma, inizierei con il cosiddetto palleggio Italia-Francia, Roma-Parigi, dove tra l'altro entrambi quindi, francofoni, ottimi conoscitori sia dell'Italia che della Francia, ci sono appunto Eric Joseph collegato da Roma e Veronica Noseda collegata da Parigi. E chiamerei in causa subito Eric Joseph per vederla, diciamo, sia al lato italiano che al lato francese per capire che cosa si sta muovendo, perché in Italia diciamo ci sono ovviamente già i soliti sondaggi sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni europee e vediamo diciamo saldamente Fratelli d'Italia come primo partito, e poi il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, una Lega e Forza Italia che sono praticamente appaiate con, diciamo, con un grande ritorno da questo punto di vista di Forza Italia come partito diciamo di centrodestra moderato e poi le due coalizioni Stati Uniti d'Europa con Italia Viva, Più Europa, PSI, Volt e Lib Dem e Azione con appunto diciamo tutta l'alleanza di europeisti riformatori messi e socialisti liberali messi insieme da Carlo Calenda, anche lì c'è insomma il tema della diaspora. In Francia succede altro e insomma ce lo raccontate tu e Veronica. Intanto, il punto di vista di Joseph sulla situazione italiana e su quella francese, come si sta configurando il panorama delle prossime elezioni europee?
Ovviamente abbiamo Francia e Italia delle situazioni totalmente quasi specchiatamente al rovescio, in cui appunto abbiamo in Francia il presidente che esprime una maggioranza, diciamo, di centro liberale e che va a fare la battaglia contro il grande favorito di questa elezione, che è Jordan Bardella, il leader del Rassemblement National. E invece in Italia è quasi il contrario, in cui si cerca l'opposizione che cerca di contrastare ovviamente la rappresentante di una destra nazionalista. E che invece parte con il vantaggio. Dunque, siamo proprio in qualche maniera con due situazioni totalmente al rovescio. La cosa da notare è che in Francia la campagna elettorale è già cominciata, ufficialmente è già cominciata, ci sono già i meeting, ci sono già le grandi manifestazioni pubbliche. E invece in Italia si ha la sensazione ancora che siamo sui nastri di partenza, che in qualche maniera non siamo usciti del tutto dalle elezioni regionali.
Esatto, con degli strascichi belli grossi anche a livello nazionale, come la vicenda pugliese, barese e appunto le liti. Vedremo come andrà a finire anche tra PD e 5 Stelle che tentavano, diciamo, varie forme di alleanza anche, insomma, un po' strategica, che insomma ci pare di capire che sia andata. Forse era anche ovvio che andasse così.
Però il dato comunque che sembra, a guardare un po' le tendenze, poi dopo l'elezione ci sono appunto ancora 2 mesi e sono fatti per rovesciare i pronostici, però vediamo che c'è nei due paesi un elemento comune e che l'avanzata di due
Ti
posti.
sentiamo un po' debolmente, Eric, se puoi forse avvicinarti un po' più al microfono, vediamo se.
E che sono due forze che comunque sono delle forze nazionaliste che senz'altro hanno modificato il loro discorso nei confronti dell'Europa, che non vogliono più. Erano due forze che ancora prima dell'ultima tornata elettorale europea avevano ancora degli accenti molto duri contro la moneta unica, contro l'Europa di Schengen. Ammicchiavano ancora un po' alla Russia di Putin, e queste due forze, che dunque hanno in qualche maniera modificato il loro discorso, comunque sono oggi le forze che sono andate in largo vantaggio nei sondaggi, in due paesi che sono paesi fondatori dell'Unione Europea. È vero che il Rassemblement National già alle ultime elezioni europee era uscita primo e che in Italia la Lega fece anche un grande risultato, però vediamo che il contesto è appunto come l'amico Corazza ha ricordato, il contesto
Cambiato
è
molto.
tutto cambiato e dunque ovviamente l'indirizzo politico potrebbe essere totalmente diverso.
Viene anche da dire, un po' scherzando, che forse anche le fonti di finanziamento sono un po' diverse per alcuni partiti, insomma. Vabbè, l'ho detto io. Veronica Noseda, tirando questo filo di questa matassa e questo bandolo.
In effetti ha detto bene Eric Joseph, cioè situazioni speculari, però da un certo punto di vista rapporti di forza molto simili, nel senso che oggi diciamo, a campeggiare questi sondaggi per le prossime elezioni è appunto il Rassemblement National, come è la destra della Meloni in Italia. Sono le due forze trainanti in queste elezioni, anche se si è visto che appunto i sondaggi più generali danno le forze tradizionali, sembra che terranno queste elezioni, però in Francia, in ogni caso, il Rassemblement National va verso una vittoria a 10 punti rispetto a quella che era già stata una grande vittoria nel 2019, cioè siamo a 10 punti in più. Un terzo degli elettori che si renderanno alle urne oggi, cioè, sono dei sondaggi, quindi ovviamente da prendere con le pinze, ma in ogni caso questo è il rapporto di forza, cioè è con un movimento, quello di Macron, che stagna, non riesce neanche ad arrivare al 20%, quindi chiaramente questo è un segno forte, e in Francia non si può non interpretare questo segno elettorale non pensando alle elezioni presidenziali che cominciano a stagliare, cioè sono
Esatto.
ancora lontane, ma chiaramente questo è anche un po' un banco di prova. Nonostante le elezioni europee abbiano diciamo, una storia particolare, nonostante siano delle elezioni che di solito premiano i partiti un po' più marginali, e tra l'altro un partito che non riuscirà probabilmente, è presto per dirlo, ma probabilmente non riuscirà a raddoppiare quello che era stato un grande successo nel 2019, sono gli ecologisti, che stanno scomparendo praticamente
Diciamo che
da questo
normalmente le elezioni
schieramento.
nazionali si vota con la pancia, nelle elezioni europee si vota un po' più con il cuore, probabilmente, cioè se dovessi dare una lettura un po' più romantica si
In
fa.
ogni caso, l'interpretazione di queste elezioni, di questi risultati saranno importanti per il seguito, insomma,
Ecco,
e il
perché
seguito
proprio poi c'è
ci
questo che
porta
è
lì.
interessante, guardando alla Francia, appunto quello che è la fine della legislatura di Macron. Capire se a livello interno dopo di lui il diluvio e quale spazio Macron, che ha molto cercato il palcoscenico europeo in ogni sua forma, anche sulle sfide più importanti, anche con improvvisi scatti in avanti su tanti dossier, non ultimo anche quello ucraino, no? Con tra l'altro delle frizioni con Scholz, insomma, sull'invio di alcune armi, anche se sui cosiddetti boots on the ground in Ucraina, diciamo, per contrastare l'avanzata russa. Ecco, qual è il futuro che Noseda intanto immagina o di cui si parla a proposito di questa figura che indubitabilmente, insieme a poche altre in Europa, si è ritagliata comunque uno spazio o comunque una certa notorietà?
Diciamo che per adesso così le voci di corridoio che danno Macron in Europa mi sembra che siano più alimentate al di fuori dalla Francia che in Francia. Non è
Un po' come in Italia, che insomma,
non mi sembra che sia.
chiunque
Non
di
mi
noi
sembra che
avrebbe
sia.
più chance, diciamo, di avere un ruolo in Europa, tanto
Quindi
quanto, no?
sul futuro di Macron devo dire, non so se Eric Joseph avrà forse delle cose più interessanti, ma non mi sembra di, non mi sento di fare grandi previsioni. Però sul fatto che Macron abbia giocato una grande parte della sua partita politica in Europa, questo è chiaro, e forse oggi Macron è anche un po' solo, non solo perché non riesce a riunire la sua maggioranza elettorale. diciamo, il parlamentare, che tra l'altro è una maggioranza appunto che non è assoluta, ma ci sono grandi screzi all'interno del suo movimento, ma è anche solo perché in questa campagna europea lui si spende, si sta spendendo e diciamo che ha anche un po' rimproverato i ministri di non fare proprio il loro lavoro, di non sostenere la capolista di Hamas in maniera sufficientemente convinta. Quindi c'è un po' una solitudine di Macron che è molto investito in Europa, per certi versi differentemente dal suo partito. È una sensazione, Eric Joseph, un po' da fine impero, quella di Macron, e soprattutto se dopo di lui il cosiddetto, diciamo, delfino Attal avrà la stessa forza o qualche chance, e se davvero per uno come Macron, che si è speso per ritagliare, insomma, delle battaglie europee, diciamo, non è possibile intravedere una qualche traiettoria che magari noi ci siamo distratti e invece ha disegnato. Insomma, perché sembra uno che, insomma, che sa molto bene quello che vuole, spesso.
Dà questa impressione, ma a volte vediamo anche che naviga molto a vista. Io penso che il mandato di Macron è finito il giorno dopo la sua reelezione, perché il sistema elettorale francese fa che il presidente non può più presentarsi per un terzo mandato consecutivo. E dunque è cominciato non avendo anche un partito, e dunque non avendo proprio un erede. Si è cominciato la battaglia per la successione, soprattutto perché non ha la maggioranza al Parlamento. E dunque, se Macron dovesse uscire sconfitto alle elezioni europee del 9 giugno, sarebbe molto difficile per lui continuare a governare per 3 anni. E lì entriamo in scenari molto un po' preoccupanti, perché una delle soluzioni che ha il Presidente della Repubblica è di fare saltare il primo ministro. Quando c'è una difficoltà si cambia primo ministro. Lì ha già giocato questa carta, nominando Attal all'inizio dell'anno, sostituendo Elisabeth Borne. E dunque diventa molto difficile trovare un'altra soluzione. La cosa che di più è che da una parte è anche positiva, ma che rischia di indebolire Macron, è che c'è un candidato del Partito Socialista, che in realtà non appartiene al Partito Socialista, ma alla Place Publique, Raphael Glucksmann, che presenta un'offerta politica di centrosinistra europeista e che si indirizza a tanti elettori che avevano votato Macron per il suo europeismo. E dunque rischia ancora di più di indebolire la candidatura della lista macronista, con una candidata, con una capolista, Valéry, totalmente sconosciuto dai cittadini, e che avrà molto difficoltà a popolarizzare un'offerta politica e a rilanciare in qualche maniera il macronismo, o almeno la figura di Macron.
Grazie, grazie Eric Joseph. Passo agli economisti, Giorgio Alfaras e poi Giuseppe Russo, per capire intanto che cosa ne pensano di quanto detto dai nostri interlocutori e se ci sono poi dei temi, anche guardandola dal lato sia geopolitico che economico, che possono essere cavalcati più di altri e con quale possibilità di successo dai vari candidati. Alfaras.
Partendo da Adamo ed Eva, noi vediamo una cosa, e cioè il dopoguerra, il secondo dopoguerra in Europa.
L'ha
No,
presa da vicino, diciamo.
no, ma la faccio breve. Cos'è che succede? Succede che vincono gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti con l'aiuto della Gran Bretagna, o la Gran Bretagna con l'aiuto degli Stati Uniti. E comunque l'Europa diventa un luogo pacifico perché viene sconfitto da due potenze esterne. Questo è il succo. I 50 anni, 80 anni di pace, di mancanza di eserciti, di spesa militare, tutto quanto è perché sei stato annichilito ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Quindi hai questo mondo pacifico dove si pensava che l'economia potesse governare tutto. O comunque, se no, l'economia un po' più sofisticato, lo Stato sociale europeo che avrebbe creato il consenso perché tutto funzionasse. Cosa accade? Accade che gli Stati Uniti sembrano, se vince Trump, meno interessati alla difesa europea o comunque all'intervento europeo, comunque non si capisce bene. però è una grande differenza rispetto al passato, per cui tu puoi permetterti di fare il pacifista perché c'è tuo cugino grande, grosso e muscoloso che pensa a te. E l'altra parte, l'Unione Sovietica, cosa è successo? Si è trasmutata nella Russia di Putin, che diventa una potenza aggressiva in Europa. Quindi tu hai, non hai più il cugino muscoloso che ti difende, in più l'altro cugino, ammesso che sia un cugino, che ti vuole aggredire. E quindi cambia completamente il quadro. Il quadro non è più quello in cui tu vivi pacificamente, costruendo il tuo stato sociale, commerciando essenzialmente fra paesi europei. È tutto un altro mondo. Dentro quest'altro mondo, completamente diverso, ci sono due fenomeni. Il primo è la spesa pubblica congiunturale, questa è stata usata, cioè il bilancio dello Stato che si espande quando c'è il Covid e tutto va male, e si contrae quando questa storia finisce. Ma l'altra novità è lo Stato che interviene sulla direzione dei fenomeni. Per cui vuoi essere Green Deal, vuoi essere tecnologico, vuoi essere gender parity e tutte queste cose qua, no? Su cui poi adesso ti stai rimangiando, come si diceva prima, in parte il Green Deal, come che cominci a pensare che col Green Deal estremo tu distruggi la maggiore industria europea, che è quella dell'auto, per cui ci vuoi andare cauto su questo, no? Sono 3 milioni di persone direttamente occupate, puoi immaginare. Di conseguenza, quello che succede è che tu hai un mondo in cui devi diventare adulto dal punto di vista politico, perché non puoi più continuare a vivere protetto dal cugino muscoloso, devi inventarti qualcosa per il rilancio europeo, perché comunque se anche tu non vuoi fare politica economica direzionale, quindi Green Deal, tutto il resto, gli americani la stanno facendo, perché tutte le cose che fanno sono nella direzione dell'intervento dello Stato per modernizzare la loro economia. In più, i cinesi, non essendo quasi finito, non essendo in grado di avere un'economia trainata dai consumi interni, perché dovrebbero costruire lo Stato sociale, cosa fanno? Cominciano a forzare di nuovo le esportazioni. Quello che colpisce di più la fantasia sono le esportazioni di auto elettriche, ma è un ritorno della Cina a essere tirata dalle esportazioni, perché il mercato interno, finché non costruiscono uno stato sociale, non sarà mai abbastanza ricco
E
di
quindi sarà
consumo.
una campagna elettorale, secondo te, Giorgio, col freno a mano tirato proprio su quei temi che von der Leyen aveva
Questi temi
lanciato,
aleggeranno,
no?
aleggiano dietro la campagna elettorale. Aggiungo una cosa sulle cose che sono a seguire le cose che sono state dette, dell'ultima, sui pentimenti di Marine Le Pen e Giorgia Meloni. Allora, si sono pentite, nel senso che non sono più no euro, no qui, no lì, no là. La ragione poi alla fine è semplice. Se la democrazia è forte, gli estremisti a un certo punto diventano democratici. È esattamente quello che è accaduto con il Partito Comunista, che poi è diventato PD. Adesso lasciamo stare cosa è diventato adesso 5 Stelle. Quindi non mi meraviglio che la Le Pen e Giorgia e Meloni siano, diciamo così, governiste. Quindi non lo vedo come un vero pericolo da questo punto di vista, perché se mai avessero successo dovrebbero comportarsi come una forza di governo, cioè tener conto che gli americani non ti difendono più, i russi sono cattivi e devi fare politica industriale. Quindi non la vedrei così. La vera sfida è questo mutamento del ruolo dell'Europa dopo quasi un secolo. Più se vince Alternative für Deutschland oppure no.
Grazie, grazie Giorgio Alfaras, direttore del centro Einaudi, Giuseppe Russo, che ne pensa?
Vedendo appunto da
Mi raccomando l'audio, Giuseppe, perché altrimenti io non ti sentiamo.
sì. Okay. Vedendola da un punto di vista economico, l'Europa continua ad avere una serie di malattie. Una di queste è la bassa crescita. La bassa crescita si combina con una serie di altre cose. Una è la dipendenza energetica, ciò che fa sì che rispetto agli Stati Uniti noi abbiamo delle ragioni di scambio peggiori nel lungo termine. Questa cosa fa sì che l'Europa dei prossimi 20 anni deve non soltanto, diciamo, crescere da un punto di vista strategico, ma vedersi come continente che ha una politica economica unitaria. Io credo che i politici piano piano stanno assumendo in qualche modo una postura più favorevole all'Europa come soggetto politico indipendente, e anche gli estremisti ne accettano in qualche modo i condizionamenti o comunque le politiche. Quello che no, non so è se fondere nei settori strategici le 27 burocrazie sarà facile. Cioè a dire,
Ci vuole da questo punto di vista per fare un salto, diciamo, di qualità anche sul terreno delle riforme, della governance europea, anche, diciamo, come dire, uno sponsor credibile, cioè un volto che incarni un po' un'Europa del futuro, perché poi spesso, no, queste cose succedono perché c'è
Sì.
qualcuno di carismatico che riesce, diciamo, a buttare il cuore oltre
E
l'ostacolo, anche le
allora,
burocrazie. E lì abbiamo questi tre nomi, cioè uno è von der Leyen
sì,
che comunque
e un
ha
altro
raccolto.
Draghi,
Uno è
sì.
Draghi e l'altro comunque è Macron, che se ne possa
Infatti.
pensare. Non è che abbiamo tanti grandi nomi riconosciuti internazionalmente.
È vero, ma da questo punto di vista io non penso
Prima
che uno
avevamo
valga
Merkel, ma
l'altro, ecco.
non Scholz non mi
No.
pare all'altezza, diciamo, ecco.
Ecco, no, io non penso che uno valga l'altro, penso che nella costruzione della identità di un popolo e di una cultura, diciamo, europea servono alcune cose. Per certi versi, adesso la dico in modo brutale, l'aver dovuto alla fine sostenere tutti quanti insieme una stessa guerra, aver in qualche modo fronteggiato insieme una pandemia, costruisce un'identità europea più rapidamente che, diciamo, aderire tutti quanti alla proposta di un politico che consideriamo, diciamo, valido e bravo. Quindi, secondo me, sì, serve una figura rappresentativa riconosciuta da tutti, e queste tre, non saprei decidermi, ma queste tre mi sembrano tutte e tre adatte. Forse quella un po' meno adatta è quella di Macron per la sua più...
È più adatta per l'età, diciamo, se vogliamo
È più
vederla.
adatta per l'età, ma è un po' meno adatta da un punto di vista della necessità di mantenere appunto un profilo più europeo che francese. E quindi al
Volevo
francese
tornare
questo può scappare.
su
Però.
questo, volevo tornare un secondo in chiusura su Carlo Corazza e Robustelli, che hanno parlato un po' meno degli altri, per sapere appunto su questi nomi che abbiamo commentato e anche sul fatto che a volte ci voglia una figura importante di riferimento proprio per cogliere le sfide, perché poi c'è anche molto, c'è molta burocrazia. Però c'è anche bisogno di qualcuno che guidi in alcuni frangenti, soprattutto storicamente importanti come questo. Corazza.
Io penso che l'Europa oggi avrebbe bisogno di una figura come Draghi, non tanto la Commissione europea, dove anche per ragioni anagrafiche non lo vedo possibile, ma il Consiglio europeo. Draghi è l'unico che oggi può forse convincere gli europei ad avere un tesoro europeo, un'unione fiscale, che è la madre di tutte le battaglie. Senza un'unione fiscale, senza rendere permanente Next Generation, l'Unione europea non riesce a
State
affrontare
zitti.
nessuna delle sfide che ha davanti, nella difesa, nella sicurezza, nella transizione energetica, né
State
quella
zitti.
digitale. Quindi pe penso che l'unica carta vera che abbiamo oggi è Draghi al Consiglio europeo.
Grazie, Corazza. Robustelli, in chiusura.
Ma io naturalmente sono d'accordo sulle caratteristiche di Draghi che ha descritto Corazza, però mi rendo conto che storicamente non c'è mai stato un leader forte alla guida di nessuna istituzione dell'Unione Europea, perché sono equilibri politici.
Forse questo non è un caso, appunto.
Ma non è un caso, è un insieme di paesi dove bisogna trovare un equilibrio politico anche tra questi paesi. Purtroppo Draghi, che sarebbe una grandissima guida, non rappresenta nessun partito, questo è il suo limite.
Ci sono i governi tecnici anche lì, diciamo.
Finora non ce ne sono stati. Poi
Esatto, no,
comunque,
appunto,
come dice
appunto, appunto.
Carlo, al Consiglio non c'è un governo tecnico.
No, appunto, già non
Ah,
c'è,
c'è
forse a
più
volte
quota
non c'è neanche
liberale.
proprio, non c'è proprio un vero governo, quindi diciamo, cioè
Quota liberale,
non
quota
dotato di
elettorale.
tutti i poteri che dovrebbe avere un governo degno di questo nome, che poi insomma è la vera sfida dell'Europa. che sarà e anche delle istituzioni che saranno. Io vi ringrazio davvero molto, grazie a Lorenzo Robustelli, grazie a Carlo Corazza, Eric Joseph, Veronica Noseda, Giuseppe Russo e Giorgio Alfaras per essere stati con noi. Grazie a voi che ci avete seguito qui su Radio Radicale. Alla prossima.